Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di patologie del cavo orale e di prevenzione e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo del rischio che corre il nostro udito a causa del volume alto. Ottobre è il mese della prevenzione dentale, un'iniziativa nata 20 anni fa e promossa dall'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Un mese dedicato alla diffusione di un'adeguata cultura alla prevenzione e all'igiene orale, dando la possibilità alle famiglie italiane di usufruire di una visita dentistica gratuita presso il più vicino dei numerosi studi dentistici che aderiscono all'iniziativa. Quali sono i problemi e le patologie che possono colpire il cavo orale? Per parlare di questo argomento abbiamo invitato il professor Roberto Deli, responsabile dell'unità di riabilitazione funzionale ed estetica dell'occlusione. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Dunque, professore, a parte le carie di cui ci occuperemo fra poco, quali sono le patologie, i problemi che riguardano il cavo orale?
Beh, dobbiamo dire che le patologie che riguardano il cavo orale sono numerosissime. E cavo orale dobbiamo intenderlo da un lato per quello che riguarda i tessuti duri, cioè i denti e le ossa, e dall'altra parte anche le mucose. Diciamo, tra le patologie più frequenti ovviamente c'è la carie, che sappiamo colpisce circa la metà della popolazione, sia in età infantile che in età adulta. E poi la gengivite, che sicuramente è estremamente frequente, soprattutto nell'età adulta. Gengivite che poi può trasformarsi in parodontopatia, quella che solitamente viene chiamata piorrea e che porta in età avanzata alla caduta dei denti. Ma ci sono anche tante altre patologie importanti, degne di nota, per le quali è importante poter fare una prevenzione, quali ad esempio il carcinoma del cavo orale. Vorrei solamente ricordare che la frequenza del cancro delle mucose orali è circa il 6% di tutti i carcinomi, e se pensiamo che la sua diagnosi precoce è molto più facile, perché è una visita non invasiva, molto più facile rispetto a quella alla determinazione in altri distretti, e ci stupisce come magari appunto molte volte si arriva a evidenziarli in periodo molto tardivo. Poi altre patologie sono appunto la malocclusione, tanto per dirne un insieme di patologie dentali che richiamano l'attenzione di molte persone e che magari appunto si richiede l'uso di apparecchi ortodontici che spesso e volentieri, diciamo, portano a un costo sociale notevole. Ecco, prevenzione delle malocclusioni può essere fatta.
Allora, professore, vediamo un po' punto per punto. Iniziamo dalle carie. Perché si formano?
Ma la carie si forma, è una demineralizzazione del tessuto duro, cioè da prima dello smalto e poi della dentina, ad opera di sostanze chimiche che sono nella bocca, quindi perciò sostanze acide, e nello stesso tempo di la placca batterica, cioè un insieme di batteri che normalmente si trovano nel cavo orale e che periodicamente devono essere rimossi, altrimenti si crea, diciamo, una moltiplicazione eccessiva e questi batteri possono, attraverso delle sostanze acide che loro producono, creare appunto questa disgregazione del tessuto duro.
Come si cura?
Ma la cura della carie penso sia un'esperienza di moltissime persone, se non di tutti, con la rimozione di questo tessuto cariato, quindi malato, quindi rammollito, e la sostituzione con materiali inerti, che possono essere di origine metallica, come l'amalgama di argento, oppure di nuova generazione i materiali compositi resinosi.
Professore, perché ancora non si è trovato un vaccino oppure una cura che le blocchi definitivamente?
Trovare la cura dal punto di vista appunto attraverso dei vaccini, la cosa è assai complessa, anche perché la placca batterica è formata da un insieme di batteri in cui lo streptococco mutans è sicuramente il più frequente, ma non è solamente lui. Inoltre contribuiscono alla formazione della carie anche caratteristiche che possono essere insite nello smalto, quindi perciò c'è una predisposizione ereditaria alla formazione di carie, come d'altronde anche il tipo di smalto che uno ha. Ecco perché nell'ambito della prevenzione si parla di fluoroprofilassi, poiché la fluoroapatite è più resistente della apatite normale che costituisce il cristallo dello smalto. Inoltre anche la dieta è estremamente importante, per cui sostanze acide che vengono ingerite, per esempio zuccheri semplici, che vengono ingeriti in grossa quantità e rimangono a stagnare sulle superfici occlusali, chiaramente portano più facilmente proprio a un meccanismo quasi chimico di distruzione della carie. Quindi il vaccino non è sufficiente.
E qui il consiglio di lavarsi i denti dopo ogni pasto?
Ma quantomeno
i pasti principali?
Ecco, dopo i pasti principali sicuramente sì. Naturalmente anche qui il discorso deve essere fatto con grano salis, nel senso che se uno ha una buona funzione masticatoria, quindi una buona masticazione, le superfici dentali sono ben apposte, l'arcata superiore con l'arcata inferiore, esiste anche la autodeterzione, cioè mentre noi mangiamo sostanze che sono un po' più fibrose, quali i vegetali, quali a volte anche le fibre carne o d'altro, riusciamo a detergere le superfici occlusali dei denti. Pensiamo che ad esempio nell'uomo primitivo o anche attualmente nelle popolazioni primitive questa quantità di carie non vi è. È chiaro che la scelta della dieta zuccherina è una cosa importante, quindi se uno è abituato a bere, non so, ad esempio facciamo l'abitudine americana di bere continuamente Coca-Cola, zuccheri, dolci e cose di questo genere, in questo caso bisogna lavarsi molto di più che non una persona che ha una dieta più mediterranea.
Questo per quanto riguarda le carie. Parliamo delle gengiviti.
Il discorso gengiviti direi che si sovrappone in un certo senso dal punto di vista delle cause a quello delle carie. Anche qui la causa fondamentale
sono correlati, quindi?
Sono correlati, anche se i fattori intimi che creano la gengivite sono leggermente diversi, ma qui diciamo è un discorso molto tecnico, però direi che anche qui il discorso vale ugualmente, cioè la placca batterica, il ristagno di placca e di sostanze zuccherine, di sostanze nocive, porta alla formazione della gengivite, quindi lavare i denti anche ai fini della gengivite.
Professore, lei prima ha parlato di masticazione corretta, si parla quindi di malocclusione?
Esattamente.
Questo è il concetto?
Sì, sì, sì.
I bambini, come insegnare loro la cultura dell'igiene orale?
Ma direi che naturalmente un bambino impara molto più facilmente, cioè vedendo, copiando quello che fanno i genitori, per cui se i genitori hanno una adeguata igiene orale, naturalmente il bambino apprenderà molto più facilmente. Ed in ogni modo il bambino piccolo si può prendere, diciamo, il lavare i denti come una forma di gioco, tenendo presente comunque che le statistiche ci dimostrano che un bambino fino all'età di 9-10 anni non è in grado, nella maggior parte dei casi, di pulire adeguatamente tutte le superfici dei denti. Quindi non dimentichiamo quello che è il ruolo del genitore, insomma, che deve essere costante, per cui magari al mattino facciamo pulire i denti al bambino stesso e magari la sera impegniamoci noi genitori
ad aiutarli
a dare una buona pulita.
E per quanto riguarda i piccolissimi, i ciuccetti, i biberon, possono danneggiare le gengive o altro nel cavo orale?
Ma dunque, che qui c'è un discorso, diciamo, di tipo meccanico che riguarda diciamo, una deformazione delle strutture ossee o dentali, se i dentini già sono erotti, dentatura, parlo della dentatura decidua, e se sta cosa del soggetto permane anche per molto tempo, anche per la dentatura permanente. Inoltre c'è da ricordare che c'è l'abitudine tante volte di utilizzare il ciuccetto magari immerso nel miele, nella marmellata o nello zucchero, oppure di dare attraverso il biberon delle bevande molto dolci. Quindi all'azione meccanica nociva si crea anche un'azione proprio di tipo chimico sui denti. Oggi fortunatamente si vedono sempre più raramente dei bambini piccoli, intorno ai 3, 4, 5 anni, che hanno i denti da latte, i denti anteriori, gli incisivi, completamente erosi dal processo carioso. Però fino a qualche anno fa era una evenienza che vedevamo molto spesso.
Ci sono delle forme di allergia che possono colpire i bambini che portano l'apparecchio?
Ma indubbiamente oggi le manifestazioni allergiche a varie sostanze sono molto più frequenti di una volta, e direi che quella che si considera una reattività allergica molto frequente è quella al nickel, e dobbiamo tenere presente che una grossa quantità di metalli che vengono usati in odontoiatria, ma che troviamo anche nel commercio come oggetti che costituiscono gli oggetti, contengono appunto nickel. E teniamo conto comunque che se si evidenzia un'allergia di questo tipo, esistono altri materiali, si fa presente al dentista o all'ortodontista, il quale costruirà questi apparecchi appunto nickel free.
C'è, professore, un accordo fra pediatri e dentisti per la prevenzione dentale dei bambini?
Qui direi che purtroppo in alcuni casi sì, ma sono casi sporadici, direi, e più che altro individuali. Purtroppo manca uno stretto legame tra queste due discipline. Spesso e volentieri il dentista viene visto un po' con diffidenza da parte del pediatra, e quindi non troppo spesso viene invitato il bambino a presentarsi a queste visite. Direi noi al Policlinico Gemelli, l'Università Cattolica, quindi stiamo facendo uno sforzo per cercare di trovare un linguaggio comune tra pediatri, odontoiatri, ortodontisti in modo particolare, ed otorinolaringoiatri, in modo da poter affrontare tutti i problemi della salute orale in maniera multidisciplinare. A favore di questo, infatti, avremo un congresso il 16 e 17 gennaio, proprio un congresso multidisciplinare su tutte le problematiche inerenti al cavo orale.
Per lavorare quindi insieme. Professor Deli, per la prevenzione dentale in gravidanza ci sono degli accorgimenti specifici?
Dunque, sappiamo che durante la gravidanza ci sono tutta una serie di fenomeni ormonali che modificano un po' i tessuti della donna. Sappiamo ad esempio che c'è una maggiore frequenza alla patologia gengivale, in alcuni casi ci sono appunto delle neoformazioni che si chiamano epulidi, epulis gravidarum, cioè significa che i tessuti mucosi reagiscono in maniera non perfettamente normale alla nuova presenza di ormoni nel quale non è abituata. In ogni modo, anche qui, durante il periodo della gravidanza, la donna deve essere molto accorta per quello che riguarda l'igiene orale, e magari fare delle visite nei periodi opportuni, tenendo presente che l'anestesia che si usa per fare, per fare un'otturazione o per togliere un dente o cose di questo genere, può stimolare la contrazione uterina, quindi conviene che prima degli ultimi mesi di gravidanza venga fatta una visita accorta e le eventuali terapie necessarie.
Può avvenire il mal di testa o addirittura il mal di schiena a causa di una scorretta masticazione?
Sicuramente sì, anche se dobbiamo fare anche qui, come sempre in medicina, bisogna fare un po' un quadro di tipo statistico. Teniamo presente che ci sono delle persone che hanno delle malocclusioni, quindi un pessimo sistema masticatorio, ma non soffrono di cefalea. Al contrario, ci sono delle persone che hanno un'occlusione apparentemente perfetta e ne soffrono grandemente. Ciò significa che non è solamente la malocclusione a creare la cefalea, non c'è un rapporto causa-effetto. Direi che è una concausa molto importante. Sicuramente le statistiche ci insegnano che nei paesi più civilizzati la cefalea, come pure il mal di schiena, cioè tutto quello che riguarda l'apparato neuromuscolare, ne soffre di più in funzione dello stress emotivo alle quale la civiltà appunto ci conduce. Insomma, faccio un esempio, ricordo tanti anni fa che mi interessai di un gruppo di pazienti che erano autisti di autobus. Queste persone avevano molto frequentemente non soltanto mal di schiena ma anche cefalea, proprio dovuto allo stress del traffico che portava a una masticazione estremamente vivace anche durante la giornata, quindi perciò quello che si chiama poi il bruxismo, insomma.
E come si elimina?
Ma anche qui direi che le linee che noi seguiamo nel nostro centro al Gemelli, dedicato proprio alle patologie e la disfunzione dell'articolazione temporomandibolare e quindi delle cefalee, agiamo diciamo a tre livelli: da un punto di vista occlusale innanzitutto, da un punto di vista psicologico e da un punto di vista diciamo neuromuscolare. Ciò significa anche rieducare il modus vivendi del paziente, insegnare a questo paziente a aver cura dei propri muscoli. Faccio un esempio: abbiamo molti giovani che hanno questa pessima abitudine di andare in palestra e appena entrano in palestra, senza fare un adeguato riscaldamento, si mettono alle macchine sforzandosi eccessivamente. Questo porta a delle piccole, microscopiche lesioncine a livello della fibra muscolare che diventa dolorosa. Questo dolore, magari su un muscolo del collo, si irradierà poi ad altri muscoli nelle zone vicine. Quindi è necessario fare un adeguato riscaldamento per i muscoli prima di qualsiasi sforzo che noi dobbiamo fare. Ma sicuramente dal punto di vista dentale l'esame deve essere molto accurato. Molte volte si parla dei cosiddetti bite. I bite sì, sono una terapia, che però direi io personalmente la considero una terapia sintomatica. Quello che è invece la terapia più corretta è una terapia basata sulla correzione ortodontica o protesica delle superfici occlusali, sempre unito comunque a un inquadramento e a un approccio sulla sfera emotiva del paziente, che è fondamentale.
Professore, per concludere, ci può dare alcuni suggerimenti tipo ogni quanto tempo fare una visita di controllo, come si deve usare correttamente lo spazzolino, quale tipo di dentifricio usare?
Beh, dunque direi, vediamo innanzitutto appunto quante volte bisogna andare dal dentista. Io considererei che in una vita normale, in un'alimentazione normale, un paziente che non ha particolari patologie di tipo sistemico, diabete o d'altro, una visita una volta ogni 6-7 mesi è più che sufficiente. Nei bambini che sono in crescita direi che anche qualche volta in più è importante, sia per controllare la dentatura sia per controllare lo sviluppo craniofacciale corretto. Per ciò che riguarda l'igiene orale quotidiana e l'uso dello spazzolino, direi esistono tantissime tecniche. Io faccio una cosa molto semplice, consiglio ai miei pazienti, soprattutto ai giovani, ai bambini, di guardarsi allo specchio mentre lavano i denti e considerando quali sono tutte le superfici del dente e quanti sono i denti, e quindi perciò andare con questo spazzolino a rimuovere quello sporco, quella placca che esiste. Direi che sembra una cosa di buon senso, ma non è nemmeno troppo facile eseguire tutte queste manovre attraverso lo specchio. Per ciò che riguarda il dentifricio, mio nonno si è sempre lavato con il sapone di Marsiglia e ha avuto la sua dentatura integra fino all'età di 90 anni. Quindi la cosa importante è che ci sia una soluzione, una sostanza saponosa.
Ma il sapone di Marsiglia oggi non è più quello di una volta.
Questo è anche vero, anche perché poi insomma non è di sapore molto gradevole. Comunque insomma oggi dei nuovi dentifrici ci sono, adesso per esempio l'aggiunta di fluoro è anche una cosa importante, perché il fluoro topico ha un'azione benefica. Per ciò che riguarda, ecco, io eviterei l'uso eccessivo di dentifrici che promettono il bianco, perché spesso ci sono delle sostanze abrasive, quindi l'uso prolungato porta dei danni allo smalto.
Ancora qualche secondo, lo spazzolino elettrico è uno strumento che aiuta a pulire più in profondità o no?
Lo spazzolino elettrico, potrei dire, è un po' come una macchina da corsa, come una Ferrari. Va benissimo se uno la sa guidare.
Velocizza?
Velocizza no. Ci vuole, qui appunto sono state fatte delle ricerche, per cui per avere una buona, una corretta pulizia ci vuole qualche secondo in più. Però pulisce molto più in profondità.
Quindi spazzolino classico.
Spazzolino classico oppure spazzolino elettrico, ma usato bene.
Professor Deli, grazie per essere stato con noi e per i consigli che ha dato a noi e ai nostri ascoltatori. Le auguriamo buon lavoro.
Prego, grazie anche a voi.
Era il professor Roberto Deli, responsabile dell'unità di riabilitazione funzionale ed estetica dell'occlusione dell'Università Cattolica, Sacro Cuore di Roma, Policlinico Gemelli. E siamo al momento del punto di vista. Secondo uno studio finanziato dall'Unione Europea, sembra che chi ascolta musica ad alto volume, soprattutto con gli auricolari e per molte ore, rischia di danneggiare l'udito. La maggior parte sono giovani e adolescenti e tendono ad alzare il volume per non sentire rumori esterni come quelli del traffico, ad esempio. Su questo tema abbiamo chiesto un parere al professor Guido Conti, associato di audiologia presso la clinica Otorino Laringoiatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma.
Questa notizia riguardo al rischio dei lettori musicali utilizzati ad alto volume suscita ovviamente nuovo interesse su un problema noto, che è quello della suscettibilità del sistema uditivo al trauma acustico, che è cosa ben presente in tutti i paesi industrializzati, non soltanto quindi in questa condizione di ascolto. L'idea che un giovane su 10 rischi un danno permanente del sistema uditivo vale di fatto in generale sulla popolazione lavorativa, perché anche per questa si può stimare un rischio grosso modo del 10% di rischio per un trauma acustico professionale. Questo rischio è certamente condizionato dai livelli di esposizione al rumore, molto dalla durata, per cui se è vero che si indica in questa notizia un livello di rischio di 100 decibel, ma questa è un'affermazione così abbastanza generica, perché in medicina industriale un livello di rischio per un danno permanente di udito parte da 80-85 decibel di pressione sonora come livello equivalente, si dice, cioè deve tener conto della durata di esposizione, per cui un livello di 85 decibel è rischioso per un'esposizione di 8 ore. Per ogni 3 decibel di incremento del livello sonoro, la durata dell'esposizione deve essere considerata dimezzata per creare una condizione di rischio, per cui significa che a un livello già di 94 decibel l'esposizione per evitare il trauma acustico deve essere non superiore ad un'ora, quindi 100 decibel valgono per una durata dell'esposizione al livello eccessivo di rumore molto molto breve, che certamente non è quella tipica di un giovane che ascolti la musica per diletto e magari nel corso di una sessione di lavoro al computer o nel corso di un pomeriggio di studio. Quindi questo è un dato che deve essere assolutamente tenuto presente, considerando che il trauma acustico si può soltanto prevenire, perché una volta instaurato non ci sono dei mezzi di terapia.
Era il professor Guido Conti, associato di audiologia presso la clinica otorino-laringoiatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sul rischio danneggiamento udito causato dall'ascolto ad alto volume di musica, soprattutto attraverso gli auricolari. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.
Thank you.